La storia in podcast di Focus.
La rinascita delle città è un fenomeno straordinario e devo dire totalmente inaspettato, ma soprattutto rapidissimo. Se uno deve immaginare alla formazione dei comuni italiani, praticamente è una vera e propria, una sorta di gemmazione, dove nel giro di pochi decenni, in maniera, ripeto, davvero inaspettata, sbocciano una varietà di città, tutte quante diverse ma tutte quante simili, perché hanno sicuramente un modello culturale di riferimento ideologico molto forte, che è quello dell'urbs romana, Roma come elemento di riferimento, quindi i consoli, tutto un vocabolario legato a questo, ma in realtà ognuna è indipendente e autonoma dall'altra e si crea tutto un sistema normativo che è totalmente autonomo rispetto a quello delle altre città. Non esiste una legislazione unica per tutte quante le città, per Milano oppure per Firenze oppure per, che so io, Asti o Trento, ma ognuna di esse, attraverso anche la solidarietà della comunità cittadina che deve trovare degli equilibri interni, sviluppa un proprio bagaglio di legge e di norme, che sono quelle che sono poi alla base di quello che sarà il comune, dove ci saranno dei denominatori comuni, però ognuno sarà diverso dagli altri, ognuno avrà un carattere diverso dagli altri. All'interno di questo mondo è un mondo molto più articolato rispetto a quello delle campagne. Il mondo delle campagne, da un punto di vista sociale, è estremamente semplificato. Generalmente nella storiografia si tende a definirlo in maniera molto radicale, dicendo: guardate, è un mondo composto da tre grandi gruppi. C'è il gruppo di coloro che lavora la terra, c'è il gruppo di coloro che difendono coloro che lavorano la terra e poi c'è coloro i quali prospettano un mondo di speranze, che è la Chiesa. Quindi questi tre elementi, ognuno dei quali è legato all'altro da vincoli fortissimi, perché ognuno è dipendente dall'altro. I contadini non possono vivere senza i signori che li difendono, i signori non possono vivere senza i contadini che li nutrono. Il gruppo, diciamo, il gruppo religioso, sacerdotale, gli uomini di chiesa, non possono vivere senza gli uni e gli altri perché li sostengono, ma d'altra parte la loro presenza è fondamentale perché garantisce l'ipoteca sull'aldilà. Il mondo delle città, invece, già si presenta molto più articolato, perché è un mondo che, per esempio, ha bisogno di manodopera per l'edilizia, ha bisogno di un ceto quasi subito, prima con i vescovi, poi dopo con gli altri, di amministratori, ha bisogno di notai, ha bisogno di gente che capisca di diritto, perché all'interno della città ci sono questo tipo di dinamiche, ma soprattutto si crea all'interno di questo ceto un gruppo che è il più formidabile di tutti, che è un gruppo di coloro i quali comincia a pensare allo scambio come stella polare, come punto di riferimento. Gente che comincia a ragionare in una maniera che piacerebbe molto a Bezos o a, che so io, a Berlusconi oppure ai Rothschild del secolo scorso o di questo secolo, cioè a creare la ricchezza con la ricchezza. In un mondo che però concettualmente, ideologicamente, vista la matrice aristotelica o la matrice cristiana, guarda con sospetto. San Tommaso dirà che il commercio è una turpitudine, una somma turpitudine, ma questa gente se ne frega niente, perché business as usual, è meglio andare avanti. È meglio creare la ricchezza, il profitto, eccetera. Chiaramente il mercato, che è qualcosa che si crea, che nasce in maniera strutturata dal XII secolo in poi, il primo grande emporio internazionale sono le fiere dello Champagne, che sono all'intersezione fra due grandi aree, principali aree commerciali europee del tempo, cioè l'Italia centro-settentrionale e l'attuale Belgio, le Fiandre, e praticamente sono tra Tours, non lontanissimo da Parigi, per capirci da un punto di vista geografico. Ebbene, le fiere dello Champagne hanno un carattere già internazionale, già dalla loro nascita, perché quello che è fondamentale per il mercante è soddisfare una nuova domanda. Una nuova domanda che è spesso la domanda delle corti, la domanda delle città, di nuovi prodotti. E allora il mercante deve diventare, allora come oggi, bravo ad intercettare questi nuovi prodotti. In un'Europa assolutamente povera da un punto di vista produttivo, perché l'Europa del X, XI, anche XII secolo è molto più depressa rispetto ad altre parti del mondo, che invece appaiono e sono più avanzate. L'Islam globale, questa grande fascia che va dalla Spagna fino a Baghdad ed oltre, con una serie di città straordinarie, e poi soprattutto il mondo cinese, soprattutto l'impero Song, che è quello che comincia intorno al X secolo, che pur essendo molto più piccolo come spazio rispetto alla Cina attuale, però è il grande polmone produttivo del mondo. Cioè nell'undicesimo, dodicesimo secolo la Cina Song produceva 3 volte la ghisa che si sarebbe prodotta in Inghilterra durante la rivoluzione industriale, per capire i termini. I mercanti europei hanno l'abilità di intercettare questi flussi commerciali. Questa è la grande intuizione. Non è tanto quello delle tecniche commerciali, ma la capacità di, anche dal punto di vista militare, di assalire questi alti spazi, di impossessarsi di questi alti spazi, di entrare a contatto in una forma straordinaria di interrelazione culturale. Cioè questi nostri mercanti che vanno là non hanno per niente un atteggiamento integralista, intollerante, di chiusura, ma anzi sono delle spugne che assorbono tutto, conoscenze tecniche, modi di fare i conti, modi di vestire, prodotti che loro immettono in Europa. I grandi collettori, cioè quelli che creano quello che in francese si chiama il relais, quelli che riescono a mettere e agganciare questo desiderio europeo alla smisurata massa di prodotti che sono in Oriente, sono i mercanti italiani, soprattutto delle città marittime. Sono questi i grandi condotti che permettono il passaggio di merci. Quindi Pisa, all'inizio di tutti Amalfi, che è la prima che riesce, creando delle enclave, dei punti di inserimento, non soltanto a Costantinopoli nell'impero bizantino, ma anche, loro dicevano Babilonia, ma non era Babilonia, insomma era l'Egitto di Alessandria oppure lo stesso Medio Oriente. Poi arrivano gli altri, che sono molto più attrezzati, molto più organizzati, anche militarmente molto più accaniti, che sono pisani, genovesi e veneziani. Questa gente non si fa scrupoli di commerciare con questi mondi musulmani, e per quanto la Chiesa gli lanci addosso anatemi e encicliche, concili che dicono che questo sono patti scellerati, li definiscono proprio così, questi se ne fregano, vanno avanti per la loro strada vendendo per esempio schiavi o armi o utensili oppure legname per le flotte musulmane e così via, perché così funzionava. Questo è un volano per uso un termine forse non correttissimo, ma che io trovo correttissimo, verso il capitalismo. Questo è le prime forme del capitalismo. Che questa gente lo riesca a fare, ci riesce per diversi motivi. Il primo, per una questione proprio psicologica. Questa gente ha una capacità di intraprendenza inusitata, ha uno spirito d'avventura inusitato ed ha un'idea della ricchezza che è unica. Uno dei più grandi di questi mercanti, un genovese che si chiama Benedetto Zaccaria, che mette in collegamento il Medio Oriente con l'Inghilterra, creando una rotta nuova che va lungo le coste del nord della Spagna, della Francia, arrivano fino, passando per il Gibilterra, partendo dal Medio Oriente, mette in connessione due fulcri produttivi, uno in Oriente per l'allume, l'altro in Inghilterra per la lana. Questo signore ha una tale consapevolezza di sé e della sua ricchezza che la sua nave non la chiama Santa Barbara, Santa Giovanna o un altro modo, la chiama ricchezza, perché sa che quella nave lui può costruire qualcosa di nuovo, di non concepito prima, che è la ricchezza, nata dal capitale. Tutto questo, tutto quello che mette in circolazione in queste città, permette che in Europa arrivino prodotti inimmaginabili, dai profumi che in Europa erano sconosciuti, come lo zibetto oppure il muschio, che non è il muschio che viene dal muschio l'erba, ma da un animale, dal bue muschiato. Anche lo zibetto viene da questa specie di felino, che non è un felino, un viverride che si chiama appunto zibetto, e così via. E tanti altri prodotti di lusso, le sete, tessuti particolari, tessuti lavorati con fili d'oro, eccetera, eccetera, eccetera. E chi ascolta questo podcast, per esempio, può andare a guardare un quadro che era uno dei quadri più belli presenti a Ferrara alla corte estense dei primi del Cinquecento, che è una scena di un banchetto degli dèi. Al centro della raffigurazione c'è una donna che tiene fra le mani un magnifico vaso, che è un vaso Ming, che è un vaso cinese. Ciò sta a significare che i duchi d'este si facevano arrivare a Venezia della porcellana cinese, che arrivava attraverso una serie di intermediatori da Guangzhou o da altre città della Cina, dal grande bacino del fiume Giallo. E questa è la grande dimensione che inventano i mercanti italiani, che su questo aggiungono poi una serie di innovazioni che sono quelle della cosiddetta rivoluzione nautica.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.